Ecco, allora ci ricordiamo e anche quindi stamattina ci rimettiamo a fuoco di fronte a questi momenti delicati. Sappiamo com'è la tentazione, sappiamo che il demonio continuamente ci prova, così come ci ha provato con Giobbe, così continua a provarci con ciascuno di noi. La stessa cosa che si verifica con gli egiziani. E perché gli egiziani continuano a muoversi con la stessa determinazione e cercano di raggiungere il loro obiettivo, che è il popolo di Israele, per continuare a farlo schiavo? In qualche modo si rendono conto che Dio dice: fuggiamo di fronte a Israele perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani. Frenò le ruote dei loro carri così che a stento riuscivano a spingerle. Nonostante questo, ecco, c'è sempre questa tentazione. Perché? Perché ci si sente un po' come capita a colui che non si sente chiamato, non si sente scelto, non si sente con un ruolo e con una vocazione specifica. Forse, Signore, tu non li hai voluti? Non sappiamo. Però sappiamo che questa tentazione è sempre lì, pronta. Anche quando tu, Gesù, hai portato in vita Lazzaro, i sommi sacerdoti e tutti di quel tempo vedono il risorto e dicono: uccidiamo anche lui. Perché? Perché la gente se ne va, perché perdiamo credito. Cioè, anziché fermarsi alla considerazione del miracolo e quindi rapidamente mettersi in riga, preferiscono andare secondo la logica umana. Noi, con la vocazione ricevuta, ancora tentenniamo, ancora diciamo: ma forse è ingiusto procedere in un cammino arduo. Forse, troppo arduo per me, non ce la faccio. Quante volte viene questa tentazione? Vedono il cieco nato e dicono, e cominciano a interrogare lui e la famiglia, per dire: chi è stato? Chi è stato a operare di sabato? Non si fermano di fronte al miracolo, ma cercano di puntare il dito. Ecco, è interessante vedere tutto questo, e vediamo come anche nel Vangelo di oggi ci viene indicato questa chiave di riconoscimento. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli, gli dissero: perché parli loro in parabole? Ed egli rispose: perché a voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, mentre a loro non è dato. Da che parte stiamo, fratello mio? Le nostre proteste, i nostri atti d'accusa, è ingiusto. Di fronte ad un cammino per il quale abbiamo le risorse. San Paolo: ti basta la mia grazia. Di fronte alle prove durissime alle quali è portato a ritrovare queste risorse divine. A voi è dato di conoscere il mistero del Regno dei Cieli, ma loro non è dato. così a chi ha riceverà. E a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, che in fondo non gli serve. Per questo parlo loro in parabole, perché pur comprendendo, cioè pur ascoltando, non comprendano. Pur vedendo, non vedono. E così si adempie per loro la profezia di Isaia, che dice: voi udrete ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete. È bello vedere come, ecco, il Signore, tu ci parli attraverso queste considerazioni e ci parli attraverso anche la vita dei santi che ci precedono. Oggi Santa Brigida. È interessante vedere questa grande santa del nord dell'Europa, svedese, nata a Uppsala nel 1303, che è madre di 8 figli, la seconda genita Santa Caterina di Svezia, che nel 1344 si dedicò totalmente, dopo la morte del marito, alla vita ascetica e contemplativa. E diceva: ebbe il merito di mettere la verità della fede alla portata del popolo con un linguaggio visivo che colpiva la fantasia, toccava il cuore, spingeva la conversione, rendeva credibile quel messaggio che sembrava generico. Per questo le rivelazioni ebbero il loro influsso per lungo tempo nella vita cristiana, non solo dai popoli scandinavi, ma anche nei latini. Queste dette comunemente brigidine ebbero spazio per un mandato che non era umano, ma che era voluto da te, Signore. Per due secoli l'ordine ebbe un grande influsso sulla vita religiosa nei paesi scandinavi, nonostante le rigide regole. Declinò e fu sciolto prima con la riforma protestante luterana e poi con la rivoluzione francese. E poi riprese, come sappiamo. Ecco, mi sembra parole di Santa Brigida, parole di San Giovanni Paolo II, il 1 ottobre 1891, quando fu proclamata copatrona d'Europa. Seppe essere modello nella vita laicale, esperta della realtà cristiana europea, dotata di forza profetica, prezioso legame ecumenico, ancora oggi, per le terre scandinave, distaccate dalla piena comunione con la sede di Roma. Ecco, parole sue, che pure servono continuamente, continuano a servire per imboccare questa strada. Ecco, sentiamo e ci sentiamo spinti quindi a riscoprire queste forze divine. Sappiamo quindi che ci troviamo di fronte ad un mandato che passa attraverso sempre la vita interiore di qualcuno, che passa attraverso la vita interiore nostra, che passa attraverso la nostra azione per poter giungere poi dopo alle persone con le quali entriamo in contatto. Non perdiamo occasioni, non fermiamoci di fronte alla difficoltà del cammino, ma cerchiamo costantemente di vedere proprio queste persone che ci sono messe accanto per poterle indicare il cammino giusto. Ci sono persone che aspettano una testimonianza credibile da parte di una da parte di una testimonianza che possa essere credibile per loro, per la bellezza interiore di un messaggero che mi possa aiutare. Sappiamo che il nostro modo di dare testimonianza, che San José María ci ha insegnato, è sempre, passa sempre attraverso l'amicizia e la confidenza, nella quale non possiamo fare risparmiare energie. Se non ci mettiamo in gioco completamente, la nostra testimonianza non sarà efficace, non sarà credibile. Se pretendiamo il risultato, o se ci fermiamo quindi di fronte a certe difficoltà oggettive, sappiamo quale è la risposta che la Scrittura ci dà. Se noi diamo più importanza alla durezza della prova rispetto alla fede che ci accende il cuore, noi saremo schiacciati da quella durezza. Saremo oggettivamente schiacciati dalla durezza. L'abbiamo visto anche recentemente da quelle parole di Papa Ratzinger. Il cristiano non può meravigliarsi di appartenere a una minoranza, ma questo non frena la potenza del messaggio che gli viene affidato e che poi dopo deve giungere, quindi deve giungere al cuore delle opportunità apostoliche che gli vengono offerte, al cuore di quelle persone che si trova accanto e anche alle prove di un cammino che si trasforma anche nella nostra stessa casa, nella residenza, che ha vissuto per un certo tempo in un certo modo e che va verso una prospettiva diversa. Ma quello che ci interessa non è questo, non è la strumentalità degli oggetti che abbiamo a disposizione, ma abbiamo accanto dei tesori che sono le persone che ci vengono affidate. Ecco, sentiamo, chiediamo al Signore che ci aiuti in questo. Santa Brigida, di fronte alla passione e alla risurrezione di Cristo, diceva: «Sì, benedetto Signore mio Gesù Cristo, per aver predetto prima del tempo la tua morte. Già lo sapevi. E l'avevi detto, ma non eri stato compreso. Per aver trasformato in modo mirabile durante l'ultima cena del pane materiale nel tuo corpo glorioso. Per averlo distribuito amorevolmente agli apostoli in memoria della tua degnissima passione. Per aver lavato i loro piedi con le tue mani sante e preziose, dimostrando così l'immensa grandezza della tua umiltà, che ci veniva poi affidata e mostrata e affidata come servizio. Colui che comanda serve più di tutti e non può protestare per questo». Chiediamo alla Madonna che ci aiuti anche nel giorno, in questo giorno particolare della copatrona d'Europa insieme a Santa Edith Stein e Santa Caterina da Siena, che ci aiuti lei a ritrovare queste risorse divine della nostra vita interiore, contemplativi in mezzo al mondo, come ci diceva San José María.